ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 così, ciao G. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così 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 così, ciao G, ciao G, come va?
Ehi, ehi, allora, sono qui, seduto, perché il terremoto si sente meglio se si sta seduti o se si sta in piedi. Boh, io l'ho sentito da seduto, vedi, oggi ero partito con tutto un discorso, ma sì, ma certo, parliamo della serata di venerdì, facciamo allegria, come si fa a fare allegria con quello che è successo? Questo qui alle mie spalle, questo. Ride, ma che c'hai da ride? Che ora te lo canta pure sulle zone terremotate. Vabbè, allora, volevo dire che ieri verso le 10:20 di sera ero seduto davanti al mio computer, come ora, vabbè, seduto, ecco. E così stavo spippolando, avevo Facebook, e sento, si sente, ecco, come una folata di vento, no? Era più o meno le 10:20, una folata di vento su, perché al quarto piano dove mi trovavo si sente, quando c'è vento i vetri insomma fanno così, vibrano, e è come se ci fosse stata una folata di vento, mentre il vento non ce n'era. E subito dopo, o contemporaneamente, la sedia ha cominciato a fare così. Ho detto terremoto, non era la prima volta, nemmeno la prima volta che lo sentivo lì, proprio in quel posto lì, perché già un'altra volta l'avevo sentito e subito l'avevo scritto su Facebook. Io il tempo di alzarmi, andare a guardare se c'era qualche lampadario che oscillava, non c'era niente che oscillasse, e poi di chiamare su Skype questa invenzione meravigliosa che ci permette, gratis tra l'altro, col computer, di metterci in contatto con altre persone, vedendoci anche, insomma, il videotelefono, e per sentire un po', ho chiamato qualcuno per sentire se l'aveva sentito o no. Allora, poi ho scritto subito su Facebook, e sono stato il primo, devo dire, sbaglierò, ma mi è sembrato di sentire una scossettina di terremoto. Ebbene, sì, e poi lì sono arrivati i vari commenti di altre persone che da varie parti della Toscana anche. Sì, l'ho sentito anch'io, l'ho sentito a Pisa, c'è un altro invece, io a Livorno non ho sentito nulla, e così via, insomma. E sembrava una cosa, poi cosa da poco, le prime notizie erano che niente, successo niente, un po' di paura e basta, nella zona di Forlì. In realtà poi siamo andati tutti a letto tranquilli, diciamo, vabbè, sai, è stata una cosa così. Quando ci siamo svegliati stamani abbiamo saputo che alle 3:32 di notte, proprio a stronzo, perché aspetta che le persone siano a letto, che dormano, che siano sotto un tetto, quindi le può uccidere meglio, il terremoto, e è arrivata la scossa grossa. E quindi le prime immagini del mattino che ho visto su Rai News 24 proprio erano disastrose, corpi portati via, e poi via via abbiamo visto sempre peggio, immagini sempre peggiori. Una città come L'Aquila, una bella città con morti e soprattutto i morti, vero? Però a me fa piangere il cuore anche la cupola crollata, le antiche mura, cose che non si recuperano più, insomma, non guarda in faccia niente e nessuno. Quando viene, è una delle cose più tremende, perché non puoi sapere quando, non puoi sapere come, dove, niente. Può essere leggero, può essere pesante, come è stato anche questa volta. Però allora io mi sono ricordato che pochi giorni fa, e cioè il primo d'aprile, mi sembra, perché il primo aprile si dice pesce d'aprile, no? Il primo aprile io mi sono ricordato che avevo parlato, leggendo un articolo del Corriere.it, che è esattamente quello che ho in mano adesso, di un signore che aveva previsto un terremoto e aveva scatenato la psicosi e il panico nella zona tra L'Aquila e Sulmona. Ma guarda un po', e non era un mago, è uno scienziato, uno studioso, che ha delle macchine, ha predisposto delle cose per cui quando esce fuori del gas dalla terra, non so, da qualche parte, il radon, ed è un gas che sarebbe indizio di terremoto, insomma lui disse, arriverà un grosso terremoto. Per questo Bertolaso si è incazzato con lui, si è beccato una denuncia per procurato allarme, perché non è arrivato subito. Arrivare è arrivato, quell'uomo aveva visto giusto. Infatti questo articolo che io lessi e di cui vi feci, vi feci sapere il succo, era: prevede un terremoto e un ricercatore scatena la psicosi tra L'Aquila e Sulmona. La profezia di Giampaolo Giuliani, tecnico che fa ricerca al laboratorio di Gran Sasso, provoca il panico. Insomma, e qui dice la protezione civile, Bertolaso si arrabbia, e poi ora che gli fanno a questo qui? La denuncia? Continuano a denunciarlo? Non ho capito. Qui abbiamo infatti un altro articolo che dice: Bertolaso, era impossibile prevederlo. Questo è di oggi. Non avremmo mai immaginato di dover evacuare una intera regione senza sapere quello che sarebbe accaduto. Ma il signor Giuliani l'aveva detto o no? Certo, ti dice mica l'ora, il giorno preciso, come si fa a sapere? Insomma, qui anche oggi ci sono articoli, l'allarmismo di Giuliani, il ricercatore del laboratorio del Gran Sasso aveva lanciato l'allarme per un sisma disastroso. Quello, proprio quello che era, però oggi, lo scrivono oggi, al 1° aprile scrivevano psicosi, scatena psicosi, come fosse un pazzo, no? In realtà era possibile prevederlo. Bertolaso non lo può prevedere, ma magari qualche studioso a cui si può dare anche fiducia. Ecco, ora quest'uomo, questo Giampaolo Giuliani, credo diverrà famoso, insomma, magari gli daranno più ascolto. Psicosi o no, meglio aver paura e buscarne. Io qui ho poco tempo, però ho anche il numero di questo Giuliani. Non ho provato prima, perché io voglio fare tutto in diretta, sicuramente le linee sono interrotte, sicuramente lui non risponderà. L'ho trovato, Giampaolo Giuliani all'Aquila, quello che c'è è lui, io provo a chiamarlo. Oh, se non si sa mai, cioè, io so che ci sono problemi sulle linee e che molto difficilmente questa persona risponderà, ma io ci provo. In diretta.
Italia, sentiamo. Informazione gratuita. Sentiamo. Attenzione, il numero selezionato è inesistente.
Ecco, tu lo dici te, Nini, tu lo dici te, il numero selezionato esiste, se te che non esisti. Però io provo a rifarlo, ho trovato questo numero dell'Aquila, ora ci dice. Sì, ho capito, lo sapevo già che qualcosa... Forse esisteva prima, ora non esiste più, perché il terremoto probabilmente l'ha spazzato via. Comunque magari faremo ricerche più accurate, io ci provo sempre, io cerco sempre di aggiungere qualcosa in più, no? A tutto quello che fanno gli altri, perché chiaramente oggi io ho una concorrenza spietata, lo so, su tutte le televisioni ci saranno immagini di terremoto e queste cose, i telegiornali, quindi è ovvio che molti guarderanno i telegiornali nazionali, però per questo io cerco di fare qualcosa per conto mio, peraltro per il momento non siamo riusciti a metterci in contatto, però non mi andava di provarci prima, comunque vabbè, no, nel senso che, tra l'altro vi dico anche una cosa, c'è stato un terremoto anche qui, a quanto pare si è inghiottito tutti i cameraman, perché oggi io sto lavorando a telecamere fisse, c'è una, poi dopo mi alzo e sarò magari preso un'altra telecamera, però siamo fissi. Vuoi vedere che si riesce a fare anche a meno di cameraman, eh? Ma no, ma vuoi vedere, ma perché abbi pazienza, no? Cioè, là in fondo c'ho 3 telecamere, c'ho un regista in regia, e se sparisse anche quello, se non ci fosse più nemmeno il regista, farei io avanti e indietro, datemi una macchinetta che possa fare anche, vabbè, benissimo, va bene, dopo 25 anni radio, tutto da me, credo che si possa indubbiamente parlare di automatismo. Beh, senti, facciamo così, tra poco parleremo anche di altre cose, ovviamente, perché ho un argomento oggi, e quindi per il momento pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì, così, 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 ciao, G.
Ed eccoci qua. Oh, come vi ho detto prima, mi sono spostato e mi sono messo in favore dell'altra telecamera. Dietro non c'è nessuno, però mi si vede solo dall'ombelico in su, no? Bisogna vedere che oggi mi sono messo pantaloni rossi, pantaloni di terremoto, so che sì. Ma che scherzo, no, perché sennò poi dici che se li mette a fare uno. Vabbè, torniamo sull'immagine più ravvicinata. No, intanto, prima di tutto, devo ringraziare delle persone che mi hanno fatto, magari con un po' di ritardo, ma sempre ben accetti, dei regali di compleanno. No, ho qui delle cose, per esempio ho questo manifesto di Pinocchio, ecco, vedi, questa cosa qua, questo bel manifesto di Pinocchio, è una riproduzione, un manifesto di un film, di un vecchio film 1911, grazie alla Gianna che me l'ha fatto, mi ha fatto anche questo bel libro, Pinocchio, libri tra due secoli, ecco. Ma devo ringraziare anche, chi devo ringraziare? Ah, dunque, Lulu, Marina e Barbara. Barbara! Barbara? Penso di sì. Mi hanno regalato un monte di cravatte, guarda, le cravatte. Ora le posso vendere, metto su un negozio di cravatte. Anzi, sai che faccio? Me ne metto una subito di queste, perché questa è bella vistosa. Sì, si mette questa, bella vistosa. La cravatta in diretta, guarda là, ora sto spostando anche il microfono, scusi se non il microfono, ecco. Allora, fa così la cravatta, ecco, la cravatta di una certa vistosità, un colore bello, bel colore, sì, so che colore sia, un verde, un blu, un azzurro, insomma è un colore molto, molto bello, ecco qui, ecco, mi guardo, no, allo specchio, ma alla telecamera, al monitor. Dunque, ecco. Va bene così? Va bene così. Ok. Grazie a queste bravissime donne che ci sono. Ecco, ora sta anche più elegante, da là, Ecco, allora, è il momento di parlare di qualcosa. Sì, è il momento di parlare di qualcosa. L'argomento oggi è non il terremoto, no. Parliamo del testimone G, il testimone G. E finalmente, devo dirvi la verità, testimonio una cosa bella, come si può dire, positiva. No, davvero, incredibile. Vi ricordate, ero stato in dei musei, no? Qui non va bene questo, qui non va bene quest'altro, qui non va bene quest'altro ancora. Cioè, ho trovato difetti da tutte le parti. Però, sabato scorso, ieri l'altro, pur essendo stanco per la serata, a proposito, io voglio salutare tutte le persone che erano venuti alla mia serata, ci siamo divertiti veramente tanto, ma tanto, ringrazio da Beppe e tutte le persone lì, e insomma siamo stati veramente ganzamente insieme, ma pur stanco avevo un invito per andare alla riapertura di un museo fiorentino, perché sì, questo Museo Bardini era rimasto chiuso per 10 anni. 10 anni in cui è stato riallestito, ci sono stati dei restauri, eccetera. Ed essendo un museo a me caro perché? Perché mio padre ci ha lavorato dentro, no? Per un periodo della sua vita, dopo tante traversie, per un periodo ha lavorato anche come custode a questo Museo Bardini. Però non l'ha visto come l'ho visto io ieri, perché ha una storia molto particolare questo museo Bardini. Chi era Stefano Bardini? Stefano Bardini era un collezionista, un antiquario, tutte e due le cose. Un grande antiquario a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento, una storia interessante. Cioè praticamente questo grande antiquario fiorentino, che era diventato il più grande antiquario, aveva fornito musei di tutto il mondo con cose bellissime, eccezionali, però alcune cose se le teneva per sé, perché c'era anche la grande passione, no? La grande passione. Facendo tanti soldi, perché era un grande antiquario, aveva potuto comprarsi una villa, un grande giardino, il giardino Bardini, Villa Bardini, che ora sono stati allestiti per essere goduti anche dal pubblico, e poi si era comprato in Piazza Mozzi, proprio appena passato il Ponte Santa, il Ponte alle Grazie, Ponte alle Grazie a Firenze, un palazzo bello, grande, Palazzo Bardini, era Palazzo Mozzi, diventato Palazzo Bardini. Lui che cosa aveva fatto quest'uomo baffuto, quest'uomo doveva essere un ganzo, un duro, se no non riesce uno a fare quello che ha fatto lui. Lui girava, prendeva di tutto, sì, aveva delle cose fantastiche, però quelle che piacevano a lui di più se le teneva, e se le teneva in questo, le metteva in questo grande palazzo, questo palazzo Bardini, e altre cose per i clienti, per gli altri antiquari, poi aveva un magazzino da un'altra parte. Ma in questo palazzo Bardini tutti avrebbero voluto entrare, sì, perché cosa avrà lì dentro lo Stefano Bardini, cosa ci avrà ficcato lì dentro? Nessuno sapeva, nessuno poteva entrare in quel palazzo, ma nessuno, ma nemmeno se il sindaco si fosse presentato, nemmeno lui, nessuno. Infatti le autorità fiorentine avevano una grande curiosità di sapere cosa ci fosse lì dentro, quali tesori nascondesse il signor Bardini, ma lui nulla, era suo, era privato e ci faceva entrare chi voleva lui. Cioè nessuno, ecco, cioè praticamente solo lui, probabilmente qualche familiare, no? Ovviamente, ma niente, tutta Firenze si interrogava, e qui era fra l'Ottocento e il Novecento, sul contenuto di questo palazzo. Si sapeva, si immaginava, si fantasticava che ci fossero dei tesori, delle cose meravigliose, però come si faceva a sapere? Se quello non faceva entrare nessuno, Bardini era un duro, era un ganzo, era il più grande antiquario fiorentino, che vuol dire forse il più grande d'Italia, perché a Firenze c'è sempre stata una bella tradizione di antiquari, e allora Bardini poi, sai, con l'età va avanti. Siamo al 1922, e 1922 Bardini sente che, insomma, non si sente troppo bene. Due giorni prima di morire, perché era una persona che indubbiamente capiva tante cose, aveva capito che c'aveva due giorni di vita, fa un testamento, cambia il testamento e dona tutto questo ben di Dio che nessuno conosceva al comune di Firenze. Bella palla. E il comune gli viene subito informato, tant'è vero che quando muore, sindaco e tutti erano già lì pronti per entrare nel palazzo. Appena morto, sono entrati dentro, capito? Il mistero, la voglia di sapere. Lui aveva lasciato anche un ambiente riservato ai figli, no? E lì dentro ci doveva essere un altro ben di Dio, Però quando sono arrivati e hanno guardato anche in questo ambiente che era rimasto per i figli, lì non c'era più niente, nemmeno uno spillo, l'avevano fatto sparire tutto. Quello che i figli di Bardini si sono imboscato, non si saprà mai, mai. Però era rimasto tutto quello che stava nella parte grande dedicata, lasciata in eredità al comune, quindi a Firenze, perché chiaramente Bardini voleva, cioè come un gran collezionista, tutti ambiscono a essere praticamente, no? Come dire, ricordati attraverso quello che hanno raccolto, no? E quindi tanto da morti non se ne fanno più nulla, cioè fai il museo Bardini, allora, beh, insomma, rimane, no? Quando entrarono dentro si trovò in mezzo a qualcosa di meraviglioso. C'erano delle pareti blu, cosa incredibile perché a Firenze non esiste. Non esiste perché Firenze ha dei colori smorti, la città dal grigio all'ocra, insomma non ha dei colori vivaci, come è giusto che sia, no? Bei colori di Firenze che poi hanno questa apoteosi nei tetti rossi che si vedono dall'alto. Bene, videro tutte queste gran belle cose che c'erano, sculture, quadri, di tutto raccolto, armi antiche, persino cornici meravigliose che da sole sono delle opere d'arte, no? C'era veramente un tesoro. E il comune cominciò a dire che si fa e che non si fa. Insomma, praticamente decisero non tanto bene, non per il meglio, perché non piaceva il blu, per esempio. Cosa aveva fatto Bardini? Bardini girava l'Europa, andava di qua, di là, nei musei, vendeva e guardava. Questo gusto mitteleuropeo di fare delle pareti blu, anche molto russo, ecco, di influenza russa, che è bello, però non ci apparteneva. Non apparteneva alla nostra tradizione. Allora, capito, i notabili di Firenze mi sono, oh, per carità, via, 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 fecero Piazza Pulita, via, via tutto il blu, che è meraviglioso. Via, sì, bianco, ocra, coloretti fiorentini, su cui le cose muoiono, un bel pezzo di marmo, un'opera di marmo sul blu risalta, sul grigino, sparisce, cioè almeno risalto. Questo non l'avevano capito, Bardini invece era uno che ci capiva. Quindi fecero questo museo. Non solo, non contenti, presero tanti di quei pezzi e li distribuirono in vari musei fiorentini, un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù, sì, tanto, andiamolo un po' allo Stibert, andiamo un po' a quell'altro e così via. Insomma, praticamente, insomma, snaturarono questo museo. E così è stato per tanti anni, compresi gli anni in cui, come ho detto, mio padre ci ha lavorato, no? E ho visto anche qualche fotografia. Però recentemente, diciamo da 10 anni a questa parte, hanno detto, qualcuno che fortunatamente c'ha un po' di sale in zucca, ha detto, ripristiniamo al meglio il Museo Bardini. E hanno tenuto chiuso per lavori questo museo, e l'hanno aperto solo sabato scorso. E allora che cosa hanno fatto? Meraviglia delle meraviglie. Giuro, la bellezza. Quando vi dico la bellezza salverà il mondo, la bellezza, quella è la pura bellezza. Entrare in un museo così, guardarsi intorno e dire. Cioè, io vi assicuro che ho avuto un momento di sbandamento. C'era tanta gente, c'era molta gente, perché erano tutti invitati, senza invito non si entrava. Poi c'erano nella sala più grande tante sedie, tutte occupate da tante persone, e parlavano le persone che avevano curato il restauro, eccetera, e quindi quella sala era poco visibile, si vedeva un po' in prospettiva, bellissima, soffitti, pavimenti, cose alle pareti meravigliose. Io ho avuto un momento quasi di mancamento, una specie di sindrome di Stendhal, vi assicuro, perché io vado nei musei e vedo cose che mi portano via l'anima, ma quello mi portava via proprio anche il corpo. No, proprio il cascare in terra, no. Ci ho trovato anche amici qua di Toscana TV che andavano in giro a fare un servizio, no? e probabilmente l'avrete visto in un telegiornale. Bene, veramente qualcosa di meraviglioso. Oh, finalmente posso dire un museo comme il faut, come si deve. E oltre alle pareti che sono tornate blu, ma un blu inventato, era un blu particolare, perché inventato da Bardini, cioè una tonalità di blu particolare, con varie sfumature a seconda delle stanze. E queste cose meravigliose, vabbè, trovi il Guercino, ci trovi il Ghirlandaio, sì, e ci trovi il Tiepolo, per dire, come quadri, mica, vero, butta via, no, butta via, e trovi della Robbia, trovi delle cose di marmo, o statue, ingressi di luoghi sacri che sono stati portati lì, cioè veramente una cosa, un pian terreno, poi si sale le scale, ci sono vari ambienti, una cosa, e anche la parte delle armi, che non è tanto estesa, ma è di grande interesse, di grande gusto, c'è la mazza ferrata, queste cose molto antiche, beh, insomma, è un mondo meraviglioso. E io sono contento di esserci andato perché? Perché finalmente posso parlare bene di un museo fiorentino, no? Perché evidentemente la cecità dei nostri amministratori era già negli anni 20, insomma, allora abbastanza, come dire, abbastanza avanzata, no? Quando tolsero tutto quel blu, quando tolsero questi pezzi e li distribuirono. Fortunatamente c'era un inventario del Bardini e attraverso quello si sono potuti riprendere tutti i pezzi dai vari musei e sono tornati lì. E sai che cosa c'è anche lì? Il porcellino. Il porcellino, che sarebbe quel cinghiale che sta alle logge del porcellino, no? Lì è una copia, da tanti anni c'è una copia, l'originale di Pietro Tacca, mica uno qualsiasi, è lì. Che questo non faceva parte della collezione Bardini, ma è bene che ci stia, bene che ci stia. E in più il diavoletto del Gian Bologna, che stava su una strada di Firenze, giustamente tolto perché chissà che fine avrebbe fatto, una cosa in bronzo, piccola, deliziosa, proprio deliziosa delle delizie, insomma, capito? Ecco, quindi, però hanno fatto una cosa giusta. Queste cose che non appartenevano al Bardini le hanno messe in un ambiente ocra, come si vuole a Firenze, capito? Ecco, mentre il Bardini, che era illuminato, il signor Stefano Bardini, ha fatto questo ambiente con oggetti per lo più fiorentini, perché lui era fiorentino e voleva esaltare la fiorentinità dell'antichità di Firenze, però anche con un gusto meraviglioso che mette in risalto. Insomma, sembra di guardare un cielo stellato, cioè quello è il cielo e le stelle sono tutte queste meravigliose cose che ci sono da tutte le parti, insomma. Quindi io, guarda, finalmente posso parlare, io ho una visione dei musei, ci sono dei musei a Firenze che andrebbero completamente rivoluzionati, tipo l'archeologico, che ha delle cose bellissime, ma lo sai che il museo archeologico a Firenze ha la seconda collezione egizia dopo il museo di Torino, che è specializzato solo in quello, No, è uno, cioè, ed è il terzo museo egizio nel mondo, o d'Europa, o del mondo, Cairo, Torino, Firenze, però, sinceramente, ci sarebbe tutto da rivoluzionare, no, per dire, Museo Bardini va bene così. Voglio tornarci quando non c'è nessuno, o ci sono poche persone, e magari non mi sentirò dire dalla signorina che mi prende l'invito, prego, prego, signor G, va bene, d'accordo? Voglio essere lì in incognito e guardarmi molto bene, e perdere tutte queste cose, e perdermi in questo mondo meraviglioso. Piazza dei Mozzi è il Museo Bardini, io lo consiglio. Mini TG.
Delle 13, in studio Dario Maria Dossena e Francesca Frattura in redazione. Sale di ora in ora il numero delle vittime del terremoto che ha scosso l'Abruzzo e che è stato sentito in tutto il centro Italia. Un ultimo bilancio parla di almeno una trentina di vittime accertate, ma sono decine i dispersi. In piena attività la macchina dei soccorsi e in alcune zone si scava anche a mani nude per cercare di estrarre dalle macerie le persone ancora intrappolate. Migliaia i feriti e gli sfollati. Ecco il racconto di un testimone.
No, eravamo in casa, dormivamo comunque la notte, è arrivato il terremoto forte, abbiamo fatto in tempo a prendere giusto qualcosa, l'armadio è crollato addosso a mia sorella, infatti paura, c'eravamo al quinto piano finché finisse la scossa per scappare per le scale.
Firmato lo stato di emergenza, Bertolaso nominato commissario straordinario e il premier Berlusconi, dopo aver annullato il viaggio in Russia, è nelle zone colpite dal terremoto. Il presidente napolitano esprime vicinanza alla popolazione, Papa Benedetto XVI prega per le vittime e in particolare per i bambini.
Ma guarda, ti devo dire la verità, non si sta male senza cameraman, solo che il buon Filippo, la regia, deve andare avanti e indietro a sistemarmi le telecamere fra un intervallo e l'altro. Però, a parte questo, devo dire che si lavora, beh, tanto io lavoro su di me, vero? Dunque io, tra l'altro, ho anche controllato quel numero di Giampaolo Giuliani, no? Quel numero dell'Aquila, di quel signore che aveva previsto i terremoti, il numero corrisponde, è esattamente giusto, non era sbagliato, è solo che le linee sono evidentemente impossibilitate a essere usate. E allora, quindi, niente, vabbè, io ci avevo provato. So che siamo arrivati, vero, verso le 50 vittime, no? Per la gioia dei vari giornalisti, dei vari telegiornali che dicono sempre, ma purtroppo, si mettono sempre questo purtroppo, il bilancio è destinato ad aumentare. Oh, quanto ci dispiace, no? Certo, 50.000 sfollati, no? Una folla di sfollati. Insomma, è una cosa grossa e che vuoi fare? Uno fa il sondazzo, cioè il sondazzo, e lo fa. Perché lo fa? Beh, perché tanto gente, no, parliamoci chiaro, se si dovesse stare a guardare tutto quello che succede nel mondo, che ogni 3 minuti, anche meno, muore un bambino, forse 3 secondi, ma poi muore un bambino di fame o di AIDS, scusa, ma se permetti non si dovrebbe fare più nulla, nemmeno ridere un pochino, mai, purtroppo, cioè la vita continua. Vi ricordate, ma purtroppo è anche fortunatamente la vita continua, dunque era venerdì che chiamai quello che diceva, che disse, chiamò i carabinieri, chiamò i carabinieri, fece finta di chiamare i carabinieri, vi ricordate? Sì, dov'è? No, sì, ecco, io vorrei chiamarlo, sì, avevo detto che l'avrei richiamato, no, sto guardando che non sia gente, insomma, della zona dell'Aquila, perché lì penso non sia il caso di chiamare, tantomeno per scherzare, quindi voglio vedere se questa, risponderanno sicuramente, no, certo, perché per un po' poi non rispose più, no? E disse, strano però, aspetta, riprendiamo la linea, strano che ce l'abbia occupato, no? Perché disse proprio, facendo finta di parlare a un telefonino, di farsi mettere noi il telefono sotto controllo, sotto osservazione, sì. È una cosa ridicola, e poi se va bene è chiuse. No, non è possibile parlare con questa persona, evidentemente è da venerdì che tiene il telefono staccato, no? Sì, va bene, d'accordo, ok, facciamo questo, no, perché ho visto un numero proprio di quella zona là, questo là, no, questo non lo posso fare, non lo voglio fare. E facciamo questo, sì, facciamo questo numero qui. Non so cosa dire, ma qualcosa dirò, perché tanto, c'è sempre qualcosa da dire, c'è sempre, eh? Oh yeah! Vediamo se risponde qualcuno qui, eh? Non mi sembra, cioè, sinceramente, non mi sembra. Può darsi che anche il sondazzo oggi, viste le situazioni calamitose, si faccia da parte e si rifiuti di funzionare, no? Di farmi trovare qualcuno. per me è uguale, non cambia niente, perché tanto ci siamo sondazzo selvaggio, venerdì, insomma, è successo un po' di tutto, eh? Peccato per quelli che non c'erano, vero? Ma, lo so, c'è chi c'era e chi non c'era, chi c'era è stato furbo, ovviamente, chi non c'era è stato molto bischero. Sapete quei naccherini che hanno prenotato e poi non si sono fatti vedere, che carini. Vabbè, allora, dunque, qui ragazzi bisogna cambiare zona, sì, perché non si trova nessuno, ecco fatto, molto bene, molto bene. Sì, e poi? Che risate ci siamo fatte con la porno Teresina? Ciao! Con un pubblico partecipe.
Pronto?
Pronto? Sì, buongiorno.
Pronto?
Pronto, mi sente?
Sì, mi dica.
C'è Vittorio?
Sì?
Vittorio?
Chi parla?
Sono perdente.
Chi?
Perdente.
Ferrante?
Ferrante, sì, brava, Ferrante, sono io. Volevo parlare con Vittorio.
Errante.
Avevo detto perdente. Vittorio, perdente. Vabbè, insomma, è uguale. Tanto è uguale. Ora sono Ferrante.
Pronto?
Pronto?
Sì, pronto.
Che è Vittorio?
Sì.
Ah, oh, che era tua moglie prima?
Sì, sì.
Ah, Vittorio, ti ricordi di me?
Ferrante.
Sì, bravo, ha visto che ti ricordi. Ha visto che ti ricordi. Ferrante, anteguerra. Come va?
Non ti male.
Insomma, ti sento un po' giù. Che è successo?
Oh, niente.
Stavi riposando?
No, stavo andando a pranzo, dimmi.
Stavo andando a fuoco?
No, stavo andando a pranzo.
Ah, pranzo, scusa, avevo capito male la linea.
Dimmi.
Sì, no, ti volevo dire, stasera c'ho due stranierine, però io sono solo, usciamo insieme, queste due sono molto carine, una è cinesina, Cin Chun Li,
Ma scusa, sì. Tu con chi vuoi parlare?
Vittorio, sei te, no?
Con?
Vittorio.
Vittorio a chi?
Vittorio, ma allora non mi riconosci. Vittorio!
Io non mi ricordo però.
Te stai mangiando, stai masticando. Vittorio, ti ricordi di me, Ferrante?
No, non mi ricordo.
Allora, io sono sono il fidanzato di tua moglie. Hai capito?
Guarda, devi aver sbagliato numero.
No, Vittorio, ti riconosco, per carità di Dio, te sei a Bari. Senti, ascolta Vittorio, io, te sei il marito, io sono il fidanzato.
Ma vaffanculo,
eh. Esatto, proprio quello che faccio con tua moglie. Vittorio, tanto io lo so, la parola culo è sempre la parola che conclude ogni... Ma come? Tratti così il fidanzato di tua moglie, Vittorio? Devo richiamarti? Sì. Ma guarda te, Vero? Cioè, è quasi un parente. Il fidanzato della moglie è come un parente. No. Allora, Vittorio, ma che sistema gli è con questo? Oh, Vittorio! Vediamo se risponde, se magari viene lei. Lui sta chiedendo, ma questo Ferrante? Perché lui legge l'anima potenti, se è sentito. Il soprannome fa agonia. Non risponde, né lui né lei. Che succederà in quella famiglia in questo momento? Lui dirà a lei, ma chi è questo qui? Puttana, mi hai tradito. Chi è questo fidanzato? La sta uccidendo. No, ma che... Un po' ne andava, ma basta, basta. Questo Vittorio qui non ci interessa più, mentre può interessarci un altro Vittorio. Sì, 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 perché c'ho una collezione di Vittori, sì, c'è un piccolo museo del Vittorio Nazionale. Vabbè. Che numero ho fatto? Forse ho fatto questo. Forse ho fatto quello di sotto invece che quello di sopra. Non lo so, sinceramente ora devo capire. Vittorio non risponde. Ecco, potrei anche, visto che qui non risponde nemmeno questo, richiamare e vedere se per caso quello dei carabinieri, vi ricordate, l'inizio, no? Non, cioè, sembrava occupato. Vediamo se è ancora occupato, perché se lo fosse vorrebbe dire che magari questo tiene staccato, fisso. Ma cosa avevo detto a questo qui? Pensavo che non mi ricordo più. Successo di tutto, no, allora, effettivamente questa persona ha tenuto staccato il telefono da quando io l'ho chiamato e lui ha detto che avrebbe chiamato i carabinieri, ha fatto finta di chiamarli, ha detto mettetemi il telefono sotto osservazione e sono ancora lì che osservano il telefono, ce lo guardano, in famiglia, ma i carabinieri non c'entra nulla, no? C'entra un'altra cosa che io adesso vi rivelo un segreto, dillo te. Pubblicità!
Ciao, dimmi sì, ciao, sì così, ciao Jim.
E il programma continua, Che c'è scritto terremoto, così almeno per sapere, no? Tutto trema. No, continua nel migliore dei modi, tecnicamente, non vi sembra? Qui, insomma, c'ho nemmeno un cameraman, però più o meno, tanto, diciamo così, le immagini sono sempre state comunque piatte nel mio programma, cerco di non essere piatto io, no? No, cerco di avere qualche sporgenza, almeno naso, altre cose, non so. Ma che ridi, è una giornata che il povero Berlusconi e deve pigliare e andare sul posto, ma certamente, ma se io fossi Berlusconi o comunque il capo del governo, ma andrei in tutti questi posti dove succede qualcosa in Italia, ma a scavare con le mie mani. Berlusconi, vai a scavare a buon rito le mani là nelle macerie, tira fuori qualche cosa, no, farebbe una figurona, anche il Duce andava a trebbiare il grano, no? Sì. No, però vado a guardare nella cronaca di Firenze perché voglio vedere se questo giornale ovviamente non riporta niente. Dico, niente del terremoto, perché come fa a saperlo, no? È successo quello grosso alle 3:32, però c'è qualcosa sul terremotino, cioè quello che abbiamo sentito, che ho sentito anch'io, quello hanno fatto in tempo a scrivere. Infatti nella cronaca di Firenze, forte scossa nella tarda serata, terremoto, momenti di paura. Vediamo che dice. Una forte scossa di terremoto ha fatto sobbalzare i fiorentini ieri sera alle 22:20. I cinque operatori della centrale dei vigili del fuoco sono operatori telefonici. Sono stati bersagliati da decine di telefonate provenienti soprattutto dalla zona di Marradi, Mugello e dal Valdarno. In allerta anche la sala operativa della protezione civile, eccetera, la maggiore Marche, zona di insomma, vabbè, quelle cose che sappiamo ormai talmente superate, però volevo vedere se questo giornale riportava questa roba qua, almeno questa, perché obiettivamente un giornale non può avere la notizia alle 3:30 del mattino, no, mentre può parlare di Paperone Blair ha fatto un monte di soldi, cioè Blair guadagna più ora che non è più a capo della Great Britain rispetto a prima, perché va in giro a fare conferenze. Io faccio tutti i giorni una conferenza, qui nel mio programma, la mia conferenzina, Paperone? Sì. Per bischero. All'ex premier inglese il record per ogni conferenza, 7.000 euro, attenzione, Beh, a botta? Sì, a botta. Allora? Sì, allora. Al minuto. Ogni minuto il signor Blair, lo vediamo qui, Blair, nelle sue conferenze guadagna 7.000 virgola qualcosa, eh? Sì, sì, sì. Perché? Ma perché, come ha fatto Clinton, come hanno fatto tanti ex, che so, Gorbaciov, gente che si è arricchita più dopo che prima, no? Sì, ma perché? Perché come quelli di Grande Fratello, no? Fanno un po' il Grande Fratello, poi vanno in giro per le discoteche e prendono dei soldi. Lì che prendono i soldi, no? Questi grossi nomi, avere un Blair, avere un Clinton, vogliono soldi, no? Dicono due magari cose anche ovvie, però c'hai il personaggio e lo devi pagare. Allora, 16,5 milioni di euro il guadagno del signor Blair dopo l'uscita da Downing Street. Poi 2 milioni e 2 di euro l'anno come consulente della JP Morgan Chase, poi fanno consulenti, capito? E poi 550 mila euro l'anno, poverino, come consulente della Zurich Financial Service, veramente poco, 550 mila euro. Che sono le elemosine da farsi a un Blair, via, 5 milioni di euro, qui si va meglio, per le sue memorie. Le memorie, ecco quanto guadagnano gli altri grandi ex. Dove? A pagina 100. Voglio vedere quanto guadagnano gli altri grandi ex. Che uno, capito, gli conviene di essere un grande ex. Allora, ecco Clinton, 112.000 euro a conferenza. Al Gore, 75.000 euro a conferenza. Gerhard Schröder, yeah, 250.000 euro all'anno? Ma, povero Schröder, ma come all'anno? Ma quando Clinton prende 112.000 euro a conferenza? Vergogna. Schröder, ma Schröder è un po' bruttino. Dunque, ma Blair è la stella, cioè è quello che viene pagato di più. Appeso d'oro? Ma che d'oro? Ma di diamanti. Ma cosa, eh? Fatemi fare anche conferenza anche a me. Vi piglio. 1.000 euro al minuto? Sono troppi? 1.000 euro ogni 10 minuti? Sono troppi. 1.000 euro mezz'ora? Troppo. 1.000 euro un'ora? 1.000 euro per un'ora? Troppo. 1.000 euro per due ore? Troppo. E poi la conferenza può mica essere così lunga. 1.000 euro per un ciclo di conferenze? Un mese! 1.000 euro al mese! Aggiuriata. Aggiuriata. Ma vai. Ma che si può andare avanti così? Io torno dietro. Non si può, no. Ragazzi, ma io voglio diventare presidente di qualche coniglio e di qualche consiglio e poi dopo faccio l'ex. No, non c'è verso. Allora, vediamo un pochino, eh. Ecco, la signora, signora, vabbè, mi dice qua, Sblindo, bravo, dimmi, l'aveva previsto, Sblindo, che è stato il mio tecnico regista nella serata di venerdì, bravo, è stato bravo, l'aveva previsto a Sulmona, ti immagini se avessero evacuato quella città e spostato tutta la gente all'Aquila? Beh, c'è poco da ridere, i terremoti, anzi, non sono prevedibili, il gas può fuoriuscire anche senza che ci siano poi i terremoti, piuttosto si dovrebbero mettere a norma gli edifici. È vero Sblindo, ha ragione, però quello meno, però non era una signora, era un signore, Giampaolo Giuliani, o ti riferisci a un'altra persona ancora? Vabbè, non c'è nemmeno più tempo, il tempo vola, vola, siamo qua sulla immagine totale e lanciamo la monetina per dare una risposta alle vostre angosciose domande e per poi riprendere domani soli, a volte è meglio soli e mal accompagnati, via, eccolo qua, ecco la risposta alle vostre angosciose domande, anche se non c'è l'inquadratura perché il cameraman non c'è, ve lo dico io, sì. Ecco, ora va meglio, sì? E domani? Sì, saremo qui. Sì. Ciao a tutti da Gia, domani.
fortuna.
Ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così, 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 ciao G, come va?